autotrasporti.
Hashtag autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro, rieccoci con le notizie dal mondo dell'autotrasporto e della logistica, come sempre puntuali il lunedì alle 13.45, è il programma che non si ferma mai come il mondo che racconta. È scattato nella notte lo sciopero di 3 giorni degli autotrasportatori aderenti a FAO Cobas, previsti disagi nelle forniture di beni di tutti i generi, compresi quelli essenziali. L'agitazione è stata proclamata per sollecitare l'adeguamento dei salari, la riduzione dell'orario di lavoro e maggiore sicurezza sul lavoro. Il contratto di categoria, che riguarda 1 milione di addetti, è scaduto a marzo e da allora sono in corso le trattative tra associazioni datoriali e sindacati per giungere alla firma del rinnovo. Lo sciopero terminerà alla mezzanotte di dopodomani. La questione è valichi tra Italia e Francia. Giusto un anno fa, era il 27 agosto, la frana al Fréjus. Da allora il traforo ferroviario è interrotto e non riaprirà prima del 2025. Così nelle scorse settimane hanno fatto sapere le autorità francesi. L'annuncio ha suscitato proteste da parte delle nostre aziende della logistica, secondo le quali in sostanza la Francia avrebbe rallentato i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'infrastruttura. È un appello affinché il traforo venga ripristinato in fretta, nei giorni scorsi è arrivato anche dalla Commissione Europea. Enzo Pompiglio D'Alicandro, coordinatore di FAICONF Trasporto Nord-Ovest, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, la notizia di ulteriori ritardi nei lavori del Fréjus vi ha fatto arrabbiare?
In realtà siamo proprio sconcertati, perché stiamo parlando di una frana che è caduta su una galleria che ripara la linea ferroviaria dalla possibilità di frane, e che gli stessi francesi hanno dichiarato che la galleria è sana per fare il suo mestiere. Non riusciamo a capire come sia possibile che ci prospettano una soluzione che tra la data della frana, cioè agosto 23, e la data che ci dicono adesso che verrà risolto, passano 22 mesi. Rifare il ponte Morandi ci sono voluti 24 mesi.
Ma a questo punto il valico ferroviario quando riaprirebbe?
Primavera 25, ripeto, per sgomberare un'area protetta da una galleria per ammassi sana, da una frana. Non riusciamo a comprendere che cosa stia succedendo.
Ecco, raccontiamo le conseguenze di questo anno di stop, che appunto diventerà almeno un anno e mezzo.
E le conseguenze sono che oggi la linea ferroviaria merci e persone è interrotta e quindi non si passa. Si passa soltanto dal traforo autostradale Fréjus, del Fréjus che è ancora a una canna, quindi... Poiché in particolare l'autostrada ferroviaria alpina trasportava principalmente merci pericolose, che oggi vengono tutte instradate via camion, arrivano al Fréjus, bisogna chiudere il traforo al transito di tutti gli altri veicoli, fare la tradotta per far passare le merci pericolose. Far passare merci pericolose su strada è sempre una scelta sbagliata, a cui si aggiunge la prossima chiusura in Monte Bianco.
Chiusura determinata dai lavori di manutenzione straordinaria, ricordiamo quando scatterà.
Dal 2 settembre al 16 dicembre del 2024, quindi tutto l'ultimo trimestre, diciamo così, l'ultimo quadrimestre di questo anno, il Monte Bianco non sarà agibile per il traffico merci, quindi in questo momento l'unica soluzione possibile per il quadrante nord-ovest è il traforo autostradale del Fréjus.
Per le aziende della logistica tutto questo cosa significa?
Per le aziende piemontesi significa ritardi e preoccupazione per una situazione del genere, maggiori costi come sempre avviene in queste situazioni, rischi che non vogliamo correre e ripeto, non si comprende le ragioni, perché quando è crollato il ponte Morandi è successo un evento straordinario di un'importanza enorme. Qua siamo su una linea ferroviaria internazionale fondamentale per l'economia del Piemonte dell'Italia, c'è una frana e si risolve velocemente, di corsa. Cioè, io ho i miei autisti che passano lì, mi dicono che non si vede mai nessuno lavorare, poi ci dicono che non si può vedere nessuno lavorare perché le devono lavorare in sicurezza. non è possibile, insomma, ripeto, in 2 anni hanno fatto il Ponte Morandi, non è possibile metterci 22 mesi per risolvere una frana su una galleria sana.
E tutto questo alla faccia dell'intermodalità, quindi di un sistema di trasporto ambientalmente sostenibile.
Alla faccia dell'intermodalità, facciamo tante discussioni per farla a Torino-Lione. Questa cosa ci insegna 2 cose. La prima è che è indispensabile fare a Torino-Lione, perché succedono queste cose. Ma poi la seconda è che non si può avere un'unica soluzione per l'attraversamento delle Alpi quando di lì passano milioni di camion, milioni di tonnellate di merci fondamentali per l'economia nazionale e transfrontaliera.
Ecco, questa vicenda insegna ancora una volta quanto manchi un coordinamento tra i paesi frontalieri.
Ma allora, io devo dire che ho espresso pubblico apprezzamento per l'intervento sia del presidente Cirio che del ministro Tajani immediatamente. Abbiamo scritto ai parlamentari europei e si stanno tutti attivando per chiedere informazioni. Io credo che bisognerà agire, perché poi il problema di questa situazione è che siamo in territorio francese e quindi non è che possiamo invadere la Francia per andare a sistemare una frana, e quindi bisogna trovare una soluzione. Ma credo che l'importanza di quella tratta ferroviaria, di quella tratta di attraversamento delle merci, è di livello internazionale, e quindi l'Europa debba fare la sua parte, insomma.
Enzo Pompilio D'Alicandro, coordinatore di FAICONF Trasporto Nord-Ovest, grazie, buona giornata.
Io ringrazio voi per dare spazio a questo fatto che per noi è molto importante. Grazie ancora.
E a proposito di collegamenti tra Italia e Francia, c'è poi la storia infinita del tunnel del Tenda. Secondo le ultime notizie, la galleria potrebbe aprire entro la fine dell'anno. I lavori infatti dovrebbero concludersi a metà novembre, quindi seguiranno i collaudi che appunto dovrebbero protrarsi per circa un mese. L'apertura del cantiere risale addirittura al 2013, ma i lavori hanno proceduto a singhiozzo tra problemi tecnici e inchieste giudiziarie. Poi nel 2020 l'alluvione ha ulteriormente complicato le cose. E ora parliamo del tachigrafo, se vogliamo un po' la scatola nera dei mezzi pesanti, scatola nera che registra tutti i dati dei veicoli e pure di chi li guida, strumento fondamentale per la sicurezza stradale, strumento che la tecnologia ha reso sempre più ricco di informazioni. Dalla sua versione originale a quella più sofisticata, ci facciamo spiegare come funziona il tachigrafo da Alessio Sitran, responsabile area track e base di Anfia Aftermarket. Innanzitutto ricordiamo la celeberrima casalinga di Voghera, cos'è il tachigrafo, come nasce, come si sviluppa?
Allora, il tachigrafo è un componente obbligatorio per legge su tutti quanti i mezzi pesanti con una portata superiore ai 35 quintali, e il suo scopo da sempre, in passato come oggi, è quello di gestire le ore di guida e i periodi di riposo del conducente. Quindi è uno strumento che serve al conducente per gestire la conformità con un impianto normativo piuttosto importante a livello europeo e che poi in Italia si declina sull'articolo 174 del codice della strada e sull'articolo 179 per quanto riguarda lo strumento. È uno strumento che si è evoluto tantissimo nel corso degli anni, molti riconoscono ancora il famoso tachigrafo analogico, cioè tachigrafo con i dischi, che poi nel 2006 diventa digitale di prima generazione, e dal 2019 invece noi oggi abbiamo a che fare con il tachigrafo cosiddetto intelligente o tachigrafo digitale di seconda generazione. Il 21 agosto scorso, dell'anno scorso, è entrato in vigore il nuovo tachigrafo intelligente, la seconda versione, che di fatto rappresenta un ulteriore cambio di passo di uno strumento che, ripeto, da semplice registratore dell'attività del conducente è diventato una vera e propria piattaforma.
Una specie di scatola nera.
Da una scatola nera è diventata una piattaforma, quindi gestisce una grande quantità di informazioni, di dati, e ha sempre più permesso quello che noi, quando incontriamo le aziende, sottolineiamo essere come un passaggio tra la gestione del dato, che diventa gestione delle informazioni, e diventa gestione del valore, che per un'azienda in